All'inizio del capitolo c'è l'apparizione di Gesù in Galilea, poi c'è un po' la riabilitazione dell'Apostolo Pietro. Ricordate, l'Apostolo Pietro era un carattere molto impulsivo, era molto istintuale e aveva molta sicurezza nelle sue risorse, nelle sue capacità, e per questo si faceva sempre avanti e fino al punto da dire: gli altri forse possono fallire, ma io no. E invece, come sapete tutti, anche lui fallisce, anche lui si mette a urlare bestemmiando, quasi dice la scrittura, che non conosce Gesù, come dire: ma chi è Gesù? Io non lo conosco. Naturalmente spinto dalla paura, spinto da quel impulso fortissimo che in un momento sembra coraggio grandissimo, il momento dopo è paura. Questo vi fa vedere che le emozioni umane sono molto fragili. In un momento possiamo pensare di arrivare chissà dove, il momento dopo abbiamo fatto dietro fronte e stiamo scappando. Le emozioni umane hanno questa caratteristica, e Pietro era una persona molto emotiva, molto impulsiva, e aveva bisogno di crescere. E come cresce Pietro? Sbagliando, fallendo. E voi sapete che tradisce Gesù, poi c'è la riabilitazione. Gesù gli fa una specie di terzo grado dell'amore: mi ami tu Pietro, mi ami tu. Cioè, non approfondiamo questo aspetto. Alla fine, quando Pietro si apre nuovamente a questo amore, a differenza di Giuda, il quale nel suo orgoglio non si riesce a umiliare, non si riesce a perdonare, Pietro invece in qualche modo si pente, chiede perdono, viene ristabilito alla presenza di Dio. E a un certo punto, l'ultimo verso, il 17, Gesù dice: pasci le mie pecore. E poi al 18 continua così, dice: in verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi. Come a dire, seguivi le tue emozioni, seguivi i tuoi impulsi. Ma quando sarai vecchio, stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Leggiamo prima tutta la lettura e poi ci fermeremo su qualche punto. Disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. E dopo aver parlato così gli disse: seguimi. Pietro, voltatosi, ormai era ristabilito, ormai era ritornato in carica, quindi doveva avere il controllo di nuovo di tutto. Voltatosi vide venirgli dietro il discepolo che Gesù amava, quello stesso che durante la cena stava inclinato sul seno di Gesù e aveva detto: Signore, chi è che ti tradisce? Pietro, dunque, vedutolo, disse a Gesù: Signore, è di lui che sarà? Gesù gli disse, gli rispose: se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi. Per questo motivo si sparse tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose e che ha scritto queste cose, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. E poi conclude col verso 25, conclude proprio tutta la lettera del Vangelo di Giovanni: ora vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte. Se si scrivessero ad una, penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. E ci fermiamo qui. È un momento, quindi, dicevo, particolare. L'Apostolo Pietro viene ad essere riabilitato, e quindi immaginate il passaggio da un'emozione di colpa, di sofferenza, di delusione, perché lui pensava di essere più forte degli altri, invece si è scoperto fragile. ma incontra il suo maestro e il suo maestro guarisce, o quantomeno comincia a guarire in una maniera più profonda tutto quello che dentro di lui non era ancora stabile, non era ancora fatto dalla opera di Dio. E riceve veramente questa missione, pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore, e riceve pure una profezia che un po' è una profezia che, anche se a lui si applicherà in una maniera particolare, perché in qualche modo quello che Gesù gli dice è una prefigurazione della morte che avrebbe fatto. Infatti voi sapete che l'apostolo Pietro morì crocifisso come il suo maestro. Ma a parte questa, che è una specifica situazione che avrebbe lui incontrato, questa profezia, un poco come spesso abbiamo meditato insieme, esprime quello che è il cammino della maturità cristiana, cioè che quando si è giovani, quando si è piccoli, ci si cinge, cioè si può dire in una maniera diversa, noi siamo un vocabolo, si parte in quarta, no? Si va di colpo, si prendono delle decisioni, si fa, o la spacca, ognuno ha un modo diverso, e va ognuno di noi nella fase della infanzia spirituale, va dove i nostri sentimenti ci spingono, e quindi il sentimento ci spinge di qua, andiamo di qua, la paura ci spinge di là, andiamo di là. La paura c'ha una grande spinta, non so se siete mai stati spinti dalla paura, è una grossa forza propellente. Paura, invidie, gelosie, risentimenti, amarezze, tante spinte che ci portano dove noi sentiamo di andare, o anche tante volte dove non sentiamo, ma in ogni caso ci costringono ad andare e ci portano in un posto deciso spesso da noi. Quando sei giovane, come a dire in un'altra maniera, farai di testa tua e andrai dove vorrai, ma quando sarai vecchio, maturo, stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove umanamente non vorresti. E questo è importante, è un segno della crescita spirituale, quando passiamo da andare dove sentiamo, dove apparentemente pensiamo che c'è il nostro bene, ad andare dove Dio ci cinge mentre stendiamo le mani. E stendere le mani cosa altro non è se non un segno di resa, come a dire: mi arrendo, voglio andare dove tu mi dici, Signore. Io credo che mano a mano che cresceremo, saremo in grado sempre di più di fare questa confessione. No, Signore, voglio andare là e voglio la tua benedizione, la tua spinta. Signore, voglio andare dove tu mi vuoi mandare, dove tu vuoi andare attraverso di me. Ed è una bellissima immagine. Prima, quando siamo dei religiosi o siamo degli immaturi, noi nel nome di Dio andiamo dove diciamo noi. Quando cresciamo invece, sembra che diventiamo fragili, incapaci, e andiamo dove noi non vorremmo, ma veramente questa volta spinti da Dio. Ed è quello che avviene nella vita delle persone che si arrendono progressivamente al progetto di Dio. Un altro ti cingerà e ti condurrà. L'amore di Dio ti costringerà. L'amore di Dio ti spingerà dove la tua carne non vorrebbe. L'amore di Dio ti dirà: perdona, e la tua carne ancora brucia e dice no, non posso, ma l'amore ti spingerà e ti darà la capacità di perdonare. Ama, benedici quelli che ti hanno fatto del male. La carne dirà, ma come? Benedire quelli che mi hanno pestato i calli, cioè ancora i calli doloranti. Ma l'amore di Dio ti cingerà e ti porterà dove la tua carne, dove le tue spinte carnali, umane, non vorrebbero portarti. Ma quella è la vittoria. E in un certo senso disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. E in un senso questo è profetico per ognuno di noi. Non per forza dobbiamo morire crocifissi realmente, ma in qualche modo il progetto di Dio è che la nostra carne, che la nostra tendenza carnale sia crocifissa. Quindi anche noi glorifichiamo Dio mentre mettiamo a morte le nostre tendenze carnali, che si chiamino amarezza, rabbia, risentimento, gelosia, invidia, concupiscenza. Questo è un modo di glorificare Dio. E capite perché? Perché più le parti carnali tacciono, più la gloria di Dio dentro di noi si può esprimere, la testimonianza di Dio può venire fuori. Ma andando verso quel piccolo pensiero di questi pochi versi, Pietro a quel punto evidentemente fu pienamente riabilitato e gli fu detto seguimi e si mise nuovamente in un senso al servizio totale di Gesù. E in qualche modo sembra che il suo servizio però avesse sempre un po' di tendenza al primato, al volere lui avere il controllo della situazione. Infatti, subito dopo essere stato riabilitato, si volta, vede dietro di lui il discepolo che Gesù amava, cioè Giovanni, quello che era, come dicevamo nella lode, accucciato, inclinato sul seno di Gesù. E dopo che lo vede gli dice a Gesù, Signore, è di lui che sarà? Non abbiamo il tempo per approfondire le motivazioni, tutti i pensieri più o meno consci o inconsci che spingono Pietro a preoccuparsi del discepolo che Gesù amava. Come a dire, Giovanni che fine fa? Giovanni che cosa... Che ne sarà? Cosa dobbiamo fare con Giovanni? E Gesù in qualche modo, evidentemente cogliendo qualche aspetto, perché dalla risposta di Gesù è ovvio che cogliamo qualche aspetto in cui Pietro non era interessato amorevolmente. Infatti Gesù non gli dice, oh come caro Pietro, sono contento che ti preoccupi così tanto del tuo fratello Giovanni. Non risponde così. Come a dire, sono contento che tu ora che ti ho detto pasci le pecore, ti vuoi prendere cura di questa pecorella, Giovanni. Non gli dice così, evidentemente coglie nell'animo di Pietro qualche cosa di particolare. Infatti, guardate, gli risponde quasi in una maniera apparentemente brusca, apparentemente forte, apparentemente sgarbata, potremmo dire, e dice... Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Guardate un poco che risposta gli dà Gesù. Evidentemente legge nell'animo di Pietro e capisce che qualche cosa nel suo interessamento non è buono. E questa è una lezione per noi. Pietro è un po' l'esempio di ognuno di noi, il quali veniamo sanati da Dio, veniamo perdonati, veniamo riabilitati, veniamo rimessi in gioco, ma ancora c'è sempre qualche cosa da cambiare nella nostra vita. E quindi Gesù gli risponde in questa maniera, come a dire, se io voglio che lui sia con me finché io venga, che ti importa? Potremmo fare tante supposizioni. perché è come a dire: tu vuoi prenderti cura di Giovanni, ma se io in qualche modo faccio sì che lui rimane fino a che io vengo, come a dire: io me ne prenderò cura, io sono colui che si prende cura di ognuno. E questa è la realtà più grande che abbiamo bisogno di capire. Tu seguimi, come a dire, tu fai il tuo cammino. Questo è qualcosa di bello, di importante. Ognuno di noi ha bisogno di avere un rapporto personale col Maestro. Ha bisogno di avere un rapporto personale, stretto, col Maestro. Ma quello che vogliamo cogliere, e andiamo alla fine di questa breve meditazione questa sera, per questo motivo, dice il verso 23, era questo il verso che sentivo, può sembrare un verso strano, però ha una sua valenza importante. Per questo motivo si sparse tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Questo cosa significa, fratelli? Che tante volte noi non riusciamo a comprendere veramente le parole di Gesù. Gesù parlò in un modo, Gesù in quel momento era interessato a toccare Pietro, a fargli capire qualche cosa di particolare, a fargli capire che doveva in qualche modo anche farsi i fatti suoi, ma quella frase fu scambiata, fu fraintesa e tutti cominciarono a pensare: Giovanni, forse, siccome era il discepolo che Gesù amava, lo ha fatto direttamente eterno, non morirà più, sarà ormai immortale, non morirà più, magari ascenderà al cielo, magari chissà quale voci su questa frase di Gesù, su questa affermazione di Gesù, che non significava, l'Evangelista Giovanni lo spiega chiaramente, che lui non sarebbe morto, ma significava qualche altra cosa. Cosa vuole dire la Scrittura? Vuole dire che noi abbiamo bisogno di non basarci sulle notizie che si spargono, su quello che Gesù ha detto. Capitemi? È qui il centro della breve riflessione di questa sera, facendo un po' il punto. Quando si deve ricevere da Gesù, questo si può fare semplicemente se abbiamo un rapporto. Oggi gran parte di tutto il cristianesimo si basa su idee che si sono sparse, su qualcosa che Gesù ha detto, che è stato stravolto, è stato distorto, è stato cambiato, e si arriva come in quel gioco del telefono, non so se lo conoscete, in cui uno dice una cosa, poi lo dice all'altro, l'altro la distorce, poi lo dice al terzo un'altra cosa, e nel corso della storia il cristianesimo è stato distorto, sta diventando umanesimo, quasi quasi tra poco non ci sarà bisogno più di Gesù per essere cristiani, perché significa solo umani, ma non si può interpretare quello che si dice, quelle voci che si spargono, le voci che si spargono sulla parola di Dio non sono la verità. E la domanda finale che Dio ti vuole fare questa sera è: tu vuoi basarti sulle voci che hai sentito sul cristianesimo, su Gesù, su quello che ha detto, o vuoi entrare in un rapporto vero, forte, determinante con Lui? Vuoi fare parte della folla che si accontenta semplicemente di quello che si dice, di quello che sono dei commenti, degli slogan, dei modi di dire, o vuoi essere come Pietro o come Giovanni, con un progetto particolare che Gesù ti rivelerà? Alziamoci in piedi. Le voci si spargono. Ma non esprimono la verità. Gesù è la verità. Questo è quello che questa sera voglio sottolineare. Vuoi ascoltare le voci su Gesù o vuoi ascoltare Gesù? Vuoi ascoltare quello che dicono le persone, la maggioranza, la minoranza, alcuni gruppi, altri gruppi, ognuno dice tante cose, vuoi ascoltare quello che si dice o vuoi ascoltare il Maestro? Se ascoltiamo le voci, noi non comprenderemo questa verità della parola di Dio che ci fa liberi. Ma se ascoltiamo Gesù, se veramente desideriamo ricevere da Lui questa parola, diventerà qualche cosa di forte, di grande, di penetrante nella tua vita. Però ascoltare Gesù significa avvicinarsi a Lui. Mentre per ascoltare le voci basta solo accendere la televisione, basta sentire la zia Ciccina, la zia Peppina, quella che dice così, quell'altro fratello, quelle altre sorelle, quelli che ciuciolinano di là, quelli che sparlano di là, quelli che giudicano. Quante cose ascoltiamo tante volte su Gesù, voci su Gesù, su qualche cosa che Gesù ha detto, ma noi abbiamo bisogno di ascoltare Gesù, perché una sua parola è qualcosa che può cambiarci veramente. Mille parole su Gesù possono lasciarci immutati, invariati, possono lasciarci nella nostra incredulità, nella nostra religiosità formale. Una parola di Gesù nel tuo cuore mette a posto la situazione. Capitemi, Logos deve diventare Rema. Per chi non capisce questa espressione, significa che la parola vivente, la parola eterna, deve diventare una parola per te. Questo è il cristianesimo, è una relazione con una persona viva, con Cristo, parola vivente, non è una morale, non è un'etica, non è una forma di religione, è un rapporto con Cristo, la parola vivente. E se la parola scritta, come mi piace sempre dire, non ci aiuta a scoprire la parola vivente, non ci aiuta a niente, fa pure rima. Se la Bibbia, se i Vangeli, se quello che leggiamo non ci aiutano ad avere una relazione più vera per ascoltare Gesù, non ci aiutano. Diventano teorie, diventano metodi, meccanismi, diventano principi generali, spirituali, poi che non c'è bisogno neanche di Dio. E io mi preoccupo quando noi vogliamo fare qualcosa senza attingere a Dio. È preoccupante quello che sta avvenendo in tutte le chiese, fratelli. Perché pur di ottenere risultati, uno non guarda più se li sta prendendo da Gesù. Ma basta che sto bene, chi se ne frega? Lo faccio attraverso la meditazione trascendentale, lo faccio attraverso l'elettroshock, lo faccio... Ognuno cerca dei modi, basta che non penso, basta che fuggo. No, Gesù è la via ed è la sua parola che ti libera ancora. E allora questa sera vogliamo veramente passare da uno stato in cui sentiamo delle voci, sentiamo perché lo ha detto il pastore. Sì, è buono che l'ha detto il pastore, però se lo ha detto il pastore non diventa una tua esperienza, non serve a niente. Se lo ha detto Gesù, ma non c'è un rapporto con Lui, questa parola non ti servirà, non mi servirà. Allora questa sera vogliamo chiedere al Signore di poter realmente entrare in un contatto più intimo, come dicevamo poc'anzi, con Lui. Lo desideri? Lo desideri veramente? Lo desideri con tutto il cuore? Questo permetterà a Dio di manifestare il suo progetto su di te. Questo permetterà a Dio di dirti: seguimi tu seguimi, come a dire: tu non stare a guardare che quello che dicono gli altri, non stare a preoccuparti di quello che pensano gli altri e che dice mio zio e mia sorella e i miei fratelli e che ne pensano questi e cosa diranno ora che io sto facendo questa scelta di battezzarmi e cosa dicono Tizio, Caio, Sempronio. Tu seguimi. Nel momento in cui smetterai di ascoltare le voci di Gesù e ascolterai Gesù, sentirai la sua voce che ti dice: tu seguimi, tu vieni con me Elena, tu vieni con me Rosy, ma quelli, tu vieni con me. Tu vieni con me, perché ognuno di noi ha un suo progetto e se lo seguiamo poi incontriamo gli altri, se lo seguiamo poi ci ritroviamo assieme. Noi non dobbiamo essere insieme per abbracciare il Signore, noi dobbiamo abbracciare il Signore per poter stare assieme. Non so se avete capito la differenza. Noi tante volte diciamo: prendiamoci per mano e cerchiamo di guardare tutti lì. E allora poi si scopre che uno guarda più a destra, uno guarda a sinistra, uno guarda sotto. Poi sembra che tutti stiamo guardando allo stesso punto, ma quando mai? E invece se noi abbracciamo Gesù, ognuno lo abbraccia, ci ritroviamo tutti quanti abbracciati assieme. Questa è la verità questa sera. Abbracciando Lui, abbracceremo i nostri fratelli, riconosceremo quelli che Dio ci ha messo accanto, con cui lavorare, e faremo la volontà di Dio fino in fondo, anche quando sarà difficile, anche quando la nostra carne dirà a noi, ma abbracciando Lui vivremo la stessa potenza che Lui ha vissuto. E che lo farà arrivare, come farà arrivare a noi, a mortificare i nostri atti carnali attraverso lo Spirito e manifestare la gloria di Dio nella nostra vita. Dio ci benedica. Amen. Preghiamo. Signore, grazie perché vuoi farci passare da delle idee su di te, da delle cose che forse pensiamo di capire leggendo la tua parola, da cose che pensiamo essere reali, a un rapporto vero, profondo con te, Signore. Grazie, Signore, perché il tuo Spirito ci aiuterà a stabilire questo rapporto. Grazie perché abbracciando te e facendo la tua volontà ci ritroveremo ancora più uniti. Non è un abbracciarti per sfuggire il rapporto con gli altri, ma è un abbracciarti che, abbracciando il tuo cuore, ci fonderà con gli altri, ci unirà di più a tutti i nostri fratelli in un rapporto nuovo, con motivazioni nuove, diverse da quelle che Pietro in quel momento forse aveva. Ma abbracciando te, Signore, riusciremo ad avere un rapporto equilibrato tra di noi. Grazie, Padre, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen.